La torre e il gatto nero. A stento avevo raggiunto Biasca il giorno prima. Con grande facilità, invece, avevo montato la tenda e mi ci ero infilato dentro, promettendo a me stesso di concedermi almeno una notte sul normale letto l'indomani. Dormii bene e a lungo sul lembo di prato a ridosso della cascata di Santa Petronilla. Il suo impeto sonoro mi portò lontano. E risvegliandomi all'alba, vidi una minuscola volpe zampettare attorno alla pozza e mi risultò incredibile l'istantaneità con la quale svanì così nel nulla. Magia, pensai. Il terzo giorno di cammino fu intenso e avvincente. Sarei stato felice anche solo di vedere apparire all'orizzonte luoghi come Giornico o addirittanto Lavorgo. Attraversando la zona industriale di Bodio, la mia energia subì un grave calo. Provai un forte bisogno di natura incontaminata e valutai la possibilità di fare una deviazione improvvisa fino a Chironico o dall'altra parte Ansonico. Quel passaggio inquinato era così sgradevole che pensai perfino di ritornare sui miei passi per raggiungere Personico e magari ubriacarmi in qualche bellissimo grotto. Superate le nebulose di grafite e carbone, però, recuperai furore e un nome ben scolpito nella storia del cantone iniziò a luccicarmi fra i pensieri ad ogni passo. Faido, diceva. Faido? Vuoi arrivare fino a Faido? Chiesi a me stesso pensando ancora di non farcela e facendo il conto dei molti chilometri che mi sarebbero ancora mancati. «Sì, Faido. Ora tu porti il culo fino a Faido!» rispose non so quale parte di me. Il fiume Ticino, in quella zona del suo lungo fluire, dà vita a scenari senza tempo. Mi resi conto che andar per via mi stava facendo bene all'immaginazione, perché presi ad interrogarmi, ad esempio, sulla gente che nei secoli aveva svolto le proprie abluzioni in quegli angoli acquiferi, e forse qualche druido o qualche strega ci si erano anche nascosti fra quelle selve di robinie paludose, fitte e profonde durante la Santa Inquisizione. Scrollai un po' la testa e mi sciacquai la faccia in una pozza che, se volevo superare egregiamente tutto il circuito della Biaschina, avevo poco da divagare. Avrei dovuto percorrere la cantonale a falcate decise, rimanendo ben attaccato sulla sinistra e molto vigile se possibile, perché il traffico era intenso. Raggiunsi gli snodi più critici superandoli rabbiosamente. Vedendomi sul ciglio della strada, i camionisti suonavano i loro potenti clacson per salutarmi, sorridendo e facendo ciao con le loro manone, e io sorridevo a mia volta, certo, ma mi limitavo a far dei cenni col mento, aggrappandomi nervosamente con una mano al guardiavia. Temevo di venir risucchiato dallo spostamento d'aria dei loro bilici in corsa che mi transitavano a pochi centimetri. «E tenete le mani sui volanti, Cristo Santo!» sibilavo rabbioso fra i denti stretti. Dopo diversi chilometri e tanto, tanto asfalto, non credette il mio corpo quando vidi che il territorio di Lavorgo si stava pian piano esaurendo. E quasi commosso mi complimentai con me stesso quando oltrepassai il cartello con su scritto proprio Faido. Erano quasi le 13. Camminavo da 5 ore. Avevo un amico, Iron, che lavorava per le ferrovie e sapevo essere di turno da quelle parti. Gli scrissi un messaggio improvvisato e lui mi raggiunse nel tempo di una mezz'ora con la bisaccia riempita di panini alla Bologna, un termos di caffè e del tabacco da fumare. Stefano Ferro, ribattezzato dalla sua comunità, su sua esplicita richiesta, Iron. Era un gioviale e sensibile cinquantenne, amante delle pratiche sciamaniche, che basava le sue riflessioni sull'ascolto dei propri chakra. «Ho anche dell'erba dell'alta leventina, se ti va. Roba di qualità, rilassa i muscoli, domani sarai come nuovo». «Ah, grazie per il pensiero, Iron, ma guarda, non fumo dal 2004. Se lo faccio adesso, entro sera sono ricoverato in psichiatria, il viaggio finisce qua. Ma te sei matto? Ho qua la ganja migliore nel raggio di 6 anni luce e ti rifiuti di fumarla? Guarda che questa qua è naturale, prende gentilmente, niente paranoie. Ma lasciamene un po' per la fine del viaggio, se ti va. Dissi, immaginando già una serie di amici ai quali avrei potuto anche regalarla, magari propinandogli qualche rocambolesca storia inventata sulla sua provenienza. Iron mi mise in pugno una cima delle dimensioni di una pigna. Con cura mi ci fece stringere le dita attorno. Avvolse la mia mano chiusa con le sue mani dalla pelle secca e infine posò la sua fronte su quel groviglio di dita e droga. Questa roba è coltivata con amore universale, in omaggio per te, caro viandante, mi disse. Oggi lavori? Gli chiesi mentre infilavo l'erba nella trousse della farmacia. Sì, fra poco in realtà comincio. Ci tenevo troppo a fare la mia parte qua nel tuo cammino. Sei gentilissimo come sempre, Iron, e ti ringrazio. E dove starai stanotte? Dov'è che dormi? Mi piacerebbe dormire in un letto. Pensavo di salire su fino al convento dei frati cappuccini e chiedere a loro. In un letto? Ma te sei matto? Hai qui il parco della Piumonia tutto per te? Dai, mi derise affettuosamente. E poi, scusa, dai frati, non potresti optare per un ambiente un po' meno moralista? Ma ti va di meditare un momento? Chiese subito dopo, saltando un po' di palo in frasca. E quella domanda mi sorprese. Non mi andava di meditare, ma Iron aveva già incrociato le gambe, chiuso gli occhi e posato i polsi sulle ginocchia. Io gli guardai il profilo e ammirai il suo entusiasmo. Senza pensarci più di tanto, poi mi sdraiai e mi addormentai. Il risveglio non fu traumatico come quello su al pozzone di Osogna, ma altrettanto sorprendente. Stefano Ferro, detto Iron, era tornato al lavoro. Fra le stringhe dei miei scarponi era infilato un piccolo biglietto da visita. Sul retro c'era scritto: «Sono degli amici questi qua. Buon pisolino, pellegrino. Tanta luce a te. Ciao da Iron!» Era il biglietto da visita di un ostello. «Ostello Luna Nera», diceva la scritta. Il logo era composto da un gatto nero e una carta dei tarocchi, la torre per essere precisi. Io sorrisi e infilai il cartoncino nella trousse insieme all'erba e all'edafalgan. Il pomeriggio era inoltrato. I pochi turisti ancora presenti attorno alla pozza della cascata se ne stavano andando. Io provai il bisogno di pensare alla notte. Non avevo ancora scelto il luogo in cui dormire. Come immaginato in precedenza, raggiunsi il convento e diedi un paio di colpi di battacchio al portone di legno. Mio padre in quel convento c'era cresciuto e sapendo della rotta del mio viaggio, mi aveva consegnato un suo ricordo d'infanzia, una croce di legno che indossava ai tempi del seminario. Non giudicatemi male se vi dico adesso che prima di mettere mano al battacchio mi misi al collo e in bella vista quel simbolo religioso. Speravo che mi facilitasse la ricerca di un giaciglio, tutto qui. Dopo diversi minuti il portone si mosse e un corpulento frate fece la sua comparsa, uscendo dalla semioscurità. «Buonasera, pellegrino. Desidera?» La sua barba grigia sventolava appena, mossa dalle oscillazioni del mento al quale era appesa. «Buonasera, frate, mi scusi per il disturbo. Sì, sto affrontando un pellegrinaggio in direzione del passo della novena. Sto cercando un letto per la notte, in sostanza. Sono disposto a darvi anche un'offerta per la messa.» «Ragazzo, sono spiacente, ma questa notte il convento è sold out.» Non mi aspettavo quella risposta. «Sold out? Come i concerti?» pensai. Il frate notò la mia perplessità e proseguì con un'argomentazione. «Tu saprai, è vero, che siamo anche un ostello. Beh, un gruppo di sportivi del Luganese è arrivato a Faido per un ritiro di allenamento e tutti pernottano da noi. Ti è concesso, va, di montare la tua tenda nel frutteto, se lo desideri, viandante, preferibilmente fra i peri.» Sorrisi benevolo e mi congedai dall'omone in tonaca, dicendogli che ci avrei riflettuto e ringraziandolo infinitamente. Il frate era stato veramente gentile, eppure, forse a causa della mia indole antisportiva, divampò in me la brama di disertare l'accoglienza cattolica per gettarmi fra le rudi braccia della prospettiva pagana ed esoterica. Recuperai quindi il biglietto da visita e lo rilessi con più attenzione. Ostello, luna, nera, Faido. Nulla di nuovo balenò ai miei occhi rispetto alla prima volta che lo avevo osservato. Eppure, ora non mi lasciavano indifferente le due icone che ritraevano il gatto nero e la carta della torre. Arrivai davanti alla porta della luna nera che era già buio. Bussai con addosso una premura mai provata prima in quel viaggio. Come se sapessi che quella notte a Faido non era un bene rimanere per strada troppo a lungo dopo il tramonto. Che strana sensazione, pensai. Da dovero poi si vedeva la piazza sulla quale i governanti urani a metà del Settecento avevano ucciso pubblicamente i capi del distretto della Leventina, a seguito di tentativi di ribellione da parte del popolo. Bussai di nuovo, con più insistenza, volevo entrare, e la porta si aprì. Mi apparve colei che, pensai subito, doveva incarnare il gatto nero, stampato sul biglietto da visita. «Ciao! Cerchi una stanza viandante, vero?» mi disse quella ragazza che avevo di fronte. La voce come un suono di flauto, dolce, la pelle di ebano, le gambe come colli di giraffa, il sorriso come un varco sulla Ruanda. «Sì», dissi con il fiato corto a causa del suo splendore. «Ah, me lo sentivo», disse lei socchiudendo gli occhi. «Ma tu sei la gerente?» chiesi guardandole ancora le gote e un po' gli occhi, un po' i capelli e un po' la bocca. «Io mi chiamo Bernarda e sono la gerente, esatto. Vieni che ti presento Jérôme». «Bernarda», balbettai completamente inebriato dal suo odore d'incenso e a quel punto anche dal suo nome. «Bernie andrà benissimo. Il mio vero nome è Baba, sono del Congo. Le suore che mi hanno cresciuta mi hanno detto che Bernarda era meglio. Non ho mai capito perché». La seguì dentro quell'abitazione antica e legnosa. Lei mi presentò Jérôme, detto Gege. E Gege era suo marito. Ecco, fine della fantasia. Pensai sentenzioso, facendo ampiamente di sì con la testa mentre mi informavano della loro unione consacrata. «Scommetto che questo Gege è la fottutissima torre. Sarà alto 3 metri e peserà al massimo un paio di etti. Sembra una liana», pensai astiosamente. «È tardi e sei fortunato. L'ostello è completamente vuoto, tutto per te», disse Bernie. «O Baba. O Bernarda». «Wow, che fortuna», esclamai. «Guardate, io non ho pretese. Vorrei solo dormire, dormire su un letto per questa notte».
«Solitamente il rituale propiziatorio a favore della madre notte è un momento collettivo. Stasera siamo solo noi tre. Se ti senti in imbarazzo, sappi che la tua sarà una semplice partecipazione passiva. Non ti preoccupare», mi disse quel Gege scandendo bene le parole per ovviare alla sua abitudine di esprimersi in francese.
«Eh?» gracchiai. «Rituale?» dissi attendendo una spiegazione. I due coniugi si guardarono con serietà. Poi fu Baba a rivolgermi la parola. «Non sai a quale porta hai bussato, viandante? Questo è un luogo magico in cui si praticano rituali animisti. Solitamente chi viene qui è in cerca di qualcosa, qualcosa di specifico, capisci? Ma non hai consultato il nostro sito internet o le nostre pagine sui social network?»
«No, Baba. Mi scuso, sinceramente io cercavo solo un posto per la notte e dai frati era tutto esaurito», dissi ridacchiando scioccamente e spalancando le braccia.
I due annuirono solennemente, senza neppure sorridere delle mie sventure o sbadataggini. Quel dettaglio mi inquietò, ma non fu nulla di paragonabile all'osservare Gege avvicinarsi alla mia persona per poi avvolgermi in un abbraccio che presumo almeno per lui avrebbe dovuto rappresentare un gesto affettuoso. Era davvero scheletrico e lungo, gli arrivavo al petto. Quando mi strinse, un mio zigomo gli si infilò fra le costole, non fu affatto piacevole.
«Grazie Gege, grazie per l'abbraccio», Ma guarda che sto bene, non preoccuparti, dissi mostrandogli i palmi delle mani e strizzandogli l'occhio una volta che si era allontanato. Se porti le tue cose in camera, possiamo procedere con il rituale, prima di lasciarti in pace per il tuo sacro riposo, rispose lui sotto lo sguardo attento della sensuale baba. Oh sì, il mio riposo è proprio sacro, hai detto bene, Gege, incalzai. Ma in cosa consiste questo rituale? Essendo una procedura esoterica, non ci è dato di spiegarti per filo e per segno la sua funzione tecnica, ma in sostanza consiste in una rappresentazione della notte che sta iniziando. Tu e Baba, che in questa dimora rappresenta proprio la notte, vi sdraierete vicini al centro del salone giallo, che è la nostra stanza energetica degli incantesimi, e io, dopo avervi ricoperti con un soffice manto di velluto nero, suonerò un tamburo sciamanico e canterò delle litanie propiziatorie, capisci? Non ci riflettei più di tanto. Bello, 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 datemi un minuto, eh? Dissi affrettandomi nel trasportare il mio scassato zaino e i miei stracci in quella che sarebbe stata la stanza per la notte, la numero 13. Quel rituale mi voleva per qualche minuto sdraiato per terra, di fianco a Baba, prometteva bene, o di sicuro non mi avrebbe fatto male. Dentro di me sentii all'improvviso che il paganesimo, lo sciamanesimo, l'animismo, ma pure il Congo avevano sempre fatto al caso mio. Il rituale fu effettivamente molto energizzante, ma in un senso placido e accogliente. La voce di Gege era bella e Baba aveva addosso un odore al contempo dolce e selvatico. Quando suo marito ci tolse di dosso il telo di velluto, Baba, dopo alcuni profondi respiri, si mise a sedere e mi ringraziò, sorridendomi. Solitamente ci sono più ospiti, ma sei stato molto bravo e rispettoso, e di questo io ti ringrazio. Ho sentito che nel tuo viaggio sei spinto da un intento molto nobile, mi disse. La guardai. E quale, secondo te? Chiesi, rimanendo sdraiato, a fissare un po' lei e un po' il soffitto giallo, illuminato soltanto dalle candele. Secondo me desideri fare spazio fra i tuoi pensieri, perché vorresti riuscire ad accogliere un nuovo amore. Questo è molto interessante, Baba, risposi. Ora Gege ci servirà l'infuso di ortica, benedetto dalla luna, e seduti attorno a un altare d'ulivo medievale, chiaramente, noi tre parleremo per qualche minuto di ciò che la nostra mente desidera. Lasciati trasportare, ok? Sì, va bene, gli risposi incantato dalla sua voce, rialzandomi da terra. Il tamburo sciamanico mi aveva disteso i pensieri e il corpo, e quando mi sedetti di fianco a quello che io considerai un semplice ceppo d'olivo, non avevo particolare voglia di conversare. Gege ruppe il ghiaccio. «Perché sei solo?» mi chiese dopo aver bevuto un sorso della sua tisana. «Ma io non sono solo, sono libero», gli risposi senza pensarci più di tanto. «Beh, però puoi essere libero anche lasciandoti amare da qualcuno». «Certo, Gege, hai ragione, ma nelle relazioni amorose il tema non è soltanto la libertà o meno. Ci sono tanti fattori, sai, vedo un bambino nel tuo futuro», disse interrompendomi e guardandomi i capelli. «Ah beh, sarà mio nipote, sai che lui...» No, un figlio tuo», mi interruppe di nuovo, inalberandosi e stavolta suscitando in me un certo fastidio. «Un bambino, vabbè. Senti, ma i libri fanno stato perché ne vorrei pubblicare uno. Un libro è un po' come un figlio, no?» dissi ironizzando, cercando di alleggerire la situazione. Baba sorrise, forse per la prima volta. Gege continuava a guardare verso il mio ciuffo di capelli, come se avesse delle visioni, e mantenendosi molto serio. «Ok, voi due, ditemi un po', avete un figlio?» mi permisi di domandare. «Sì, abbiamo un figlio», disse Baba ridacchiando e coprendosi la bocca con una mano. «Ho conosciuto Gege in Africa. Io ero ritornata per fare visita a una vecchia zia che stava morendo. Lui faceva il volontario in un rifugio di animali e lo conobbi una sera. Il mattino successivo sapevo di essere gravida di lui, che era la mia torre.
«E tu, la mia gatta nera?» rispose Jerome senza guardarla.
Tacqui per un po', valutando quel loro ultimo scambio.
«Ah, ma nel senso che voi... non ho capito. Allora già la prima notte avete fatto un figlio?» sparai a zero.
«No, questo no. Ma la fertilità è anche spirituale. Ci eravamo appena conosciuti, ma entrambi sapevamo che ci saremmo uniti nel sacro rito della riproduzione umana.»
«Il sacro rito della riproduzione umana? Ah, sì, capisco», dissi mentendo.
E in verità, sorvolando, con il pensiero, lo sterminato territorio ricoperto dai cadaveri delle mie certezze passate.
«Ma scusate, ma allora questo figlio, cioè la creatura, cioè il piccoletto, dove si trova? Dorme? Ah no, lasciatemi indovinare, è dai nonni.»
Baba stava scherzando. «Lei intendeva dire che questo ostello è la nostra creatura», mi disse Gege stavolta fissandomi con quei suoi occhi infossati.
«Ah, adesso ho capito. Beh sì, ma questa cosa è magnifica, ma è lo stesso principio del mio libro, no?» esclamai felice di poter instaurare con loro una sorta di alleanza concettuale sul tema della riproduzione.
«Sì, viandante, con la differenza che tu sei solo e noi no», mi fucilò invece Gege.
Baba si accigliò e voltò di scatto lo sguardo verso suo marito, che con quella frase aveva dato fondo alle riserve di stima che forse ancora cercavo di nutrire nei suoi confronti.
«Ehi, senti un po', Gege il francese», gli dissi spazientito e posando la tazza, «non è che se uno non si sposa è da solo nel fottuto mondo, non trovi? E poi sono cazzi miei, no?»
«Scusami, viandante, non volevo ferire i tuoi sentimenti, e comunque io non sono francese.»
«Su questo fronte stai sereno, non credo che esista più una persona al mondo in grado di ferirli. Si tratta semplicemente di rimanere ognuno al proprio posto, capisci, Gege? Io mica ti vengo a dire che a occhio e croce non ti meriti questa bellissima creatura che hai di fianco, Baba.»
Risposi al fuoco in quel modo.
«Viandante, io volevo soltanto aprire una brescia nella tua corazza usando parole acuminate. E invece la breccia me l'hai aperta in un'altra parte del corpo, Gege.»
«Forse i vostri spiriti hanno altro di cui conversare?» chiese dolcemente Baba.
«Vabbè, sorvoliamo. Ma voi siete sposati, allora? Siete sposati in chiesa o in municipio?» domandai sgusciando da quell'inizio di litigio.
«No, viandante. La nostra unione è stata sigillata da un gufo», rispose Baba.
Io guardai prima lei. Anche lei mi stava osservando e pensai che volesse capire la mia reazione. Poi voltai lo sguardo verso quel Gege. «Ed era tuo il gufo, Gege?» gli chiesi sogghignando irrispettosamente, me ne resi conto. «No, il gufo è uno spirito molto dotto e saggio della madre foresta. Non appartiene a nessuno.»
«Sì, ma... e come avete fatto a tenerlo fermo mentre... vi sposava?»
«Non era affatto fermo. Non si immobilizzano gli animali, viandante. Lui ha sorvolato le nostre teste in una notte di luna piena e noi abbiamo desiderato interpretare quel segno come una benedizione divina.»
«Capisco,
Beh, complimenti per la creatività. E quando ha avuto luogo questo passaggio, cioè, scusate, il sorvolamento?»
6 mesi fa, disse Gege.
6 mesi? Sgranai gli occhi, sorpreso dalla pur relativa brevità di quel lasso di tempo. «E in 6 mesi avete dato alla luce questo ostello?»
«Sì!»
Baba si meravigliò con me, spalancando la bocca in un sorriso che faceva luce.
«Non è magnifico? Questa casa ci è stata offerta in dono dai genitori di Gege. Hanno entrambi dei lavori ben remunerati e hanno diverse proprietà in giro per la Suisse.»
Che fortuna, formidabile, Davvero una bella fortuna avete avuto. Avete trovato l'amore e anche la sua dimora. Francamente vi invidio.» La conversazione si esaurì con quelle ultime battute. Sbadigliai un paio di volte. Dopo averli ringraziati per la cura con la quale accoglievano i loro ospiti, li informai che sarei andato a dormire. Gege annuì e salutandomi mi consegnò un volantino che promuoveva alcuni rituali pubblici. Diedi un'occhiata a quel foglio. Leccare rane, vomitare insieme, prendersi la ayahuasca, delirio collettivo, insomma. Grazie, Jerome, valuterò se partecipare. Sogghignai. Lui si voltò, senza replicare, e sparì dietro una tenda di perline. Io presi la via dalla stanza. Con mia sorpresa e con un po' di emozione, mi accorsi che Baba mi stava seguendo. I suoi neri piedi nudi non facevano alcun rumore. «Scusa se ti seguo. Voglio solo essere sicura che hai tutto il necessario e che non ti sei offeso. Gege può sembrare molto altezzoso, ma ti serve qualcosa in particolare? Sei sereno viandante?» mi chiese a bassa voce quando arrivammo in cima alle scale di legno. Le sorrisi e chinai il capo in segno di riconoscenza. Non risposi alle sue domande. «Toglimi una curiosità, Baba. Perché Gege è rappresentato dalla torre?» Baba mi guardò nel profondo degli occhi. «E perché fai questa domanda?» E io reputai strana quella sua risposta, che era di fatto un'altra domanda. «Baba, perché la torre nei tarocchi è una carta controversa, se non sbaglio. Rappresenta il continuo e improvviso cambiamento e la minaccia di un crollo imminente, o qualcosa del genere.» «Sì, hai ragione, viandante. Quella carta può essere preoccupante. Gege l'ha ricevuta in dono dalla sua nonna, era una veggente, quando era ancora un bambino. Lui negli anni ha deciso di accogliere quel simbolo come parte della sua natura, un po' per onestà e un po' per mantenere alta la guardia dinanzi alle proprie fragilità e alla propria superbia.» «Capisco, Baba. E toglimi un'altra curiosità. È lui che ti ha chiesto in sposa sotto al gufo che vi ha sorvolati?» «Sì, l'idea è stata sua.» Le sorrisi ancora e forse per sempre. «Dormi bene, Baba. Grazie ancora per il rituale propiziatorio. È stato bellissimo stare lì sotto a quel telo insieme a te», dissi. «E viandante?» «Sì. E non vuoi sapere perché io sono il gatto nero?» «Guarda che un'idea me la sono fatta. Secondo me i gatti neri portano fortuna, proprio come te. E poi sei bella come la notte. Inoltre, il gatto nero ha un corpo agile e veloce, e se una torre crolla, lui difficilmente ci rimane sotto.» Lei spalancò leggermente le labbra, denotando sorpresa. «Baba, vieni via con me domani mattina», sparai a bruciapelo. «Sfacciato! Ma sei veramente matto, eh?» mi disse con tono ironico. Si voltò e tornò dal suo amore.